eccoci di nuovo in diretta, come dicevamo a chi stava ascoltando la radio, per accendere questo faro sull'Africa.
Ciao a tutti e a tutte.
Ecco, sì, ci senti, io ti sento bene. Bene, insomma, volevamo ovviamente la prima notizia che volevamo commentare insieme è questo accordo con la Tunisia. Ancora una volta, insomma, ci avevamo visto lungo, come dire, un po' di tempo fa, no? Con la prima andata della presidente giù in Tunisia si è avverato, anche se poi non del tutto, insomma, no? Perché ancora sono tante chiacchiere, ancora non ci sono i fatti, però ancora una volta soldi in cambio di respingimenti.
Il modello è quello. Poi oltretutto questo sistema di partnership strategica, no? Come l'ha chiamata, possiamo anche definire la troica europea, e probabilmente sarà adottata anche nelle relazioni con il Nord Africa. Il 16 luglio a Tunisi hanno fatto questa firma di questo accordo, che è incentrato soprattutto sulla lotta alla cosiddetta immigrazione irregolare, ma poi anche destinata a sostenere il paese nordafricano, che ha delle difficoltà molto, molto serie. C'era la Meloni, c'era Mark Rutte, che peraltro si è anche dimesso proprio in seguito a questioni che riguardavano l'immigrazione, e poi c'era la von der Leyen. E il memorandum d'intesa chiaramente è stato descritto come un nuovo importante passo per affrontare in modo integrato la crisi migratoria, insomma tante chiacchiere. Prevede un po' di fuffa, cioè in particolare per esempio l'estensione del programma di scambio Erasmus alla Tunisia e un aiuto di 65 milioni di euro per 80 scuole. Poi i leader europei hanno ricordato che la Tunisia è impegnata per i progetti di cavi sottomarini, fibra ottica, e sono un po' di queste cose che riguardano, insomma, il contorno. E poi invece il nocciolo è il discorso dell'immigrazione. Rutte è stato molto contento, ha detto che questo accordo consentirà un miglior controllo dell'immigrazione irregolare. Saied ha avuto la faccia di dichiarare che i tunisini hanno dato a questi immigrati tutto quello che si poteva offrire con una generosità illimitata. Considerando che poi Saied è fortemente criticato per il modo in cui centinaia di migranti sono stati arrestati in Tunisia e poi deportati, secondo le ONG e secondo molte testimonianze, in zone inospitali ai confini con l'Algeria e la Libia. Si sa che in Tunisia ormai si è diffuso questo discorso sempre più apertamente xenofobo da quando Saied ha assunto i pieni poteri nel 21, nel luglio del 21, e che ha detto appunto riguardo all'immigrazione clandestina delle cose spropositate, parlando di orde di migranti subsahariani venuti secondo lui per cambiare la composizione demografica del paese. Ma in concreto l'accordo si fonda innanzitutto sull'aiuto finanziario, perché prevede l'aiuto di 105 milioni di euro per contrastare l'immigrazione irregolare. L'Unione Europea ha anche promesso un aiuto di bilancio diretto di 150 milioni di euro nel 2023 a un paese come la Tunisia, che è strangolata da un debito pari all'80% del PIL e che ha corto di liquidità. Questo provoca anche regolari carenze di prodotti di prima necessità. E durante la prima visita la Troica aveva parlato anche dell'assistenza di 900 milioni di euro, però questi 900 milioni di euro sono condizionati da un'altra questione che è ancora rimasta in sospeso, il famoso prestito del Fondo Monetario di 2 miliardi di dollari. È un dossier bloccato da mesi, anzi il Fondo Monetario ha chiesto un ulteriore approfondimento del dossier, quindi i tempi saranno molto più lunghi. Questi 900 milioni di euro sono lì, che però arriveranno chissà quando. E poi non si sblocca peraltro questo prestito, perché Saied respinge le condizioni essenziali dell'accordo col fondo, la revoca dei sussidi ai prodotti di base e la ristrutturazione delle aziende statali. Certo, sicuramente questo accordo del 16 luglio è una svolta nei rapporti tunisini europei, perché di fatto l'Europa raggiunge l'obiettivo di rendere la Tunisia non propriamente un centro di detenzione, ma uno spazio di trattamento di migranti irregolari indesiderabili sul suo territorio. Peraltro cosa che la Tunisia già fa con l'Italia in base ad accordi bilaterali. Però d'ora in poi la Tunisia garantirà il controllo del maggior controllo delle sue frontiere, in particolare la sorveglianza marittima, al di là delle sue acque territoriali, anche se non è stato definito ancora una SAR per quanto riguarda le acque territoriali tunisine, dove saranno peraltro effettuate operazioni congiunte con Frontex. Caso di problemi in mare sarà la Tunisia ad assumersi la responsabilità, mentre l'Europa non si curerà di eventuali naufraghi. E poi chiaramente questo documento va contro tutte le dichiarazioni di Saied, il quale aveva detto che il paese non era destinato a diventare la guardia di frontiere dell'Europa. E invece dopo 105 milioni di euro cash, adesso invece è così. E chiaramente questa cifra ha lo scopo sostanzialmente di fare in modo che la Tunisia accolga i migranti considerati in Europa e ne gestisca il rientro nel paese di origine. Allora, la questione del ritorno dei tunisini è abbastanza gestibile, ma sono solo una parte, mentre per gli altri cittadini subsahariani ci vogliono degli accordi di rimpatrio con gli altri paesi, e qui bisognerà vedere se effettivamente ci sono, e soprattutto bisognerà capire questi con quale modalità riusciranno a convincere a rimpatriare i migranti. In Tunisia comunque già viene definito il patto della vergogna, praticamente si dice che la Tunisia è stata sostanzialmente corrotta da questi finanziamenti per ottenere, per fare il lavoro sporco dell'Europa. Qualcuno dice tutto è buono quello che si può prendere, ma in realtà il patto si basa sul commercio e investimenti, transizione energetica, unione delle persone, immigrazione e mobilità, e sulla migrazione e mobilità quello appunto è il nocciolo. Verranno rimpatriati i migranti subsahariani e quelli tunisini regolari, ma appunto il problema è come verranno rimpatriati. Tutte le disposizioni del memorandum sono accompagnate da questo sostegno di bilancio, ma che appunto riguarda solamente una parte. Allora, i commenti in Tunisia sono molto, da parte soprattutto della società civile, sono molto duri.
Sì, infatti se non erro proprio in questi giorni, in queste ultime ore, sono uscite proprio da parte della società civile tunisina, sia maghrebina che africana, degli appuntamenti, no? Stanno organizzando per il 20 e il 21 luglio quello che una volta era il Forum Tunisia, il Forum Sociale della Tunisia, non so come si chiama adesso, delle mobilitazioni a Tunisi, in particolare un incontro, leggevo dal titolo Incontro dei popoli contro le disumane politiche migratorie europee in solidarietà con i migranti, e si aprirà proprio il 20 luglio alle ore 9 nella sala Rio, quindi, e poi continuerà anche il 21 luglio con una marcia di solidarietà. Quindi hanno organizzato vere e proprie mobilitazioni in cui parteciperanno organizzazioni della società civile, dei sindacati, dei movimenti sociali, non solo di Tunisia ma anche di Algeria, Libia, Marocco, Niger, Mali e quello che leggo qui anche dell'Europa, insomma un po' in quello che era il vecchio modello del forum, dei forum sociali, quelli che pure portarono nelle giornate del 20, 19, 20, 21 luglio a Genova nel 2001, portarono la grossa mobilitazione, no? Quindi una cosa simile la stanno organizzando, proprio specifica sul tema immigrazione, a Tunisi per queste due giornate. Pronto? Pronto, mi senti?
Una mobilitazione a livello fra i vari stati anche subsahariani, perché questo modello probabilmente sarà adottato anche in futuro, ma infatti il portavoce del Forum Tunisino per i diritti economici e sociali ha detto che questo accordo fa della Tunisia una pattumiera delle politiche migratorie europee e riprende peraltro degli elementi che erano legati alla migrazione, inclusi nel Deeper Comprehensive Free Trade Agreement, che era stata peraltro respinta dalla società civile e da molte organizzazioni giovanili. Secondo il forum, questo protocollo, l'intesa che adotta la riammissione, cioè l'espulsione collettiva basata sull'identità, sancisce sostanzialmente una disparità di categorie e classi, ma anche di razza, in termini di diritto della mobilità. E poi è totalmente incoerente questa situazione, anche perché appunto il comportamento di Sayed è piuttosto di difficile lettura, fomenta da una parte l'odio, tant'è che ci sono state dei veri e propri pogrom a Sfax contro i migranti, e c'è una paranoia diffusa rispetto a questo. Ma il forum però si parla anche di altri aspetti che sono interessanti da riportare, perché dice che in realtà la sostanza di questo accordo è soprattutto il problema della sicurezza, cioè non si tratta di un aumento del controllo solo delle coste tunisine, ma anche delle frontiere aeree tunisine. La cooperazione si concentrerà sull'identificazione di tutti i migranti, subsahariani, nordafricani e altri, che arrivano in Europa per consentire lo scambio di dati. E l'accordo prevede che un quadro giuridico per il rientro dei tunisini da tutta l'area Schengen, e non solo dalla Francia, dalla Germania, dall'Italia, come viene attualmente, e gli europei avranno anche la possibilità di monitorare tecnicamente le coste tunisine, perché saranno a disposizione di Tunisi tutta una serie di attrezzature e mezzi. E per Bruxelles è una grande vittoria, cioè questo accordo diventerà un modello che l'Europa imporrà ai paesi del sud, e la Tunisia sostanzialmente diventerà una specie di non luogo, cioè un posto dove sostanzialmente passeranno migranti che verranno rinchiusi, diventerà una zona isolata dai migranti, ma isolata anche nel senso che sarà molto difficile tornarvi una volta usciti. Quindi questo accordo si fonda sostanzialmente sul monitoraggio, sul controllo e sulla schedatura. La Tunisia diventerà una terra di nessuno per l'Europa, o meglio, un posto di frontiera avanzato, e il trasferimento del controllo di frontiera in Tunisia è un grande risparmio per Bruxelles, solamente perché i prezzi dei servizi di frontiera sono più bassi, ma anche per quanto riguarda la migrazione regolare. E quindi l'Europa legiferà, farà leggi sulla necessità delle competenze tunisine su larga scala. Questo aspetto poi è stato anche criticato in realtà anche in Europa, nel senso che ci sono stati anche alcuni deputati europei che si sono chiesti perché il Parlamento non sia stato europeo, non sia stato coinvolto da questi accordi, perché gli accordi di questo tipo devono riguardare soprattutto paesi che sono considerati sicuri. La Tunisia, considerando l'atmosfera che c'è, non è più un paese sicuro per i migranti. Per darti un'idea di qual è la paranoia.
Sì, per giunta, insomma, questo non è che lo diciamo noi o insomma le sinistre, lo mettono in dubbio anche i più recenti rapporti delle Nazioni Unite, no? Facciamo riferimento ad esempio a quello che sta avvenendo in questi giorni, nell'ultimo periodo, nelle regioni meridionali del paese, come dicevi te, soprattutto a Sfax, dove si è intensificata la caccia ai migranti subsahariani, no?
Sì, poi non solo vengono presi a Sfax, sono aggrediti e poi trasferiti in zone inospitali. Le guardie di frontiera libiche hanno soccorso decine di migranti subsahariani che erano stati lasciati dalle autorità tunisine in quest'area desertica che al confine la Tunisia e Libia, ma lasciati senza acqua, cibo, riparo. Alcuni giornalisti hanno fotografato, filmato questi gruppi di giovani, persone, uomini, donne, esausti, assetati, che stavano cercando di ripararsi sotto degli arbusti a 40 gradi. E tutto è iniziato, non è stato semplicemente, come dire, l'occasione agli scontri che sono costati la vita a un tunisino il 3 luglio scorso a Sfax, e quindi centinaia di migranti africani sono stati cacciati da Sfax e appunto mandati nel deserto, sono stati presi dalla polizia tunisina, dicono le ONG, e lasciati a se stessi in questa zona inospitale. E i migranti sono soccorsi in questo momento sia da alcune ONG ma anche dalla Mezzaluna Rossa tunisina, che ne ha soccorsi molti a 150 km sud-ovest di Tripoli. Ci sono donne, bambini, anche neonati che sono accolti in centro, che hanno raccontato che sono stati maltrattati dai poliziotti tunisini, picchiati e anche torturati. E quindi sono scene veramente pesanti. Poi effettivamente racconta.
Per giunta, scusa se ti interrompo, insomma, almeno quello che leggevo questi giorni è non solo si parla di persone migranti appena arrivati, si parla di persone che sì, vabbè, sono io, come dire, risiedono in Tunisia.
Non ti sento proprio.
Dicevo, quello che leggevo in questi giorni è che spesso dentro questa caccia ai migranti subsahariani ci sono anche molti casi di persone che hanno attività lavorative da parecchio tempo, che risiedono in Tunisia, non è che sono appena arrivati, no?
Sì, sì.
Che sono stati buttati fuori, quindi.
Sì, sì, aveva anche il permesso per stare, stare lì in Tunisia, ma poi le modalità sono abbastanza allucinanti, perché racconta Hélène Lejaï, che è la direttrice legale dell'Organizzazione Mondiale contro la Tortura in Tunisia, cui testimoni raccontano che sono stati privati tutti i diritti procedurali, cioè non sono stati informati dei motivi dell'arresto, non gli è stato dato il diritto di avere un avvocato o un interprete o contattare la propria ambasciata, e poi sono stati picchiati. I testimoni parlano di essere stati picchiati con spranghe, deportati al confine libico senza che ci fosse neanche un ordine di espulsione. E questa zona poi è una zona che non si capisce bene sotto quale autorità si trovi, perché non dipende da nessuno. Da una parte dipende dalla Tunisia, visto che i migranti sono parcheggiati dalla parte tunisina del confine, e poi sono anche respinti dai libici. E la Libia chiaramente non è un paese sicuro per i migranti, ma nessun migrante vuole fuggire dalla Tunisia per andarsene in Libia. Però la situazione in Tunisia è talmente grave che molte persone ormai non si sentono più sicure, perché c'è un livello di discriminazione razziale, di violenza molto pesante, perché poi i cittadini tunisini sono alcuni galvanizzati da questi discorsi presidenziali e anche dal comportamento delle forze dell'ordine. Poi questa migranti si trovano in una zona dove fino a poco tempo fa le autorità tunisine rifiutavano l'accesso agli aiuti umanitari, quindi in pratica li lasciano lì senza acqua, senza cibo, un territorio sotto il loro controllo, e impediscono ai migranti di rientrare in territorio tunisino, e ritengono quindi una forma di detenzione ad aria aperta. Quindi qui ci sono tutti gli estremi per denunciare, dice il comitato, la Tunisia per il governo tunisino per tortura, perché loro sostanzialmente hanno il controllo totale sulle condizioni di vita in questo campo, che si trova in mezzo al deserto, dove la gente appunto viene privata di acqua, di cibo, perché lasciate marcire al sole, e si tratta veramente di un vero e proprio crimine di massa. Poi loro sequestrano i telefonini, perché il loro obiettivo è quello di far scomparire le persone e quindi che non possano più comunicare e far sapere dove stanno. Alcuni riescono a nascondere il telefono e a contattare queste organizzazioni non governative, che cercano di dargli un minimo di supporto.
Certo, quindi è una situazione un po' surreale, perché in realtà è stata innescata internamente anche qui, no? Un po' come le politiche europee, sempre in vista, sembra sempre fatte all'insegna delle campagne elettorali per fermare l'immigrazione, cosa che poi non si fermerà, perché più disastri avvengono anche climatici da altre parti del mondo, più la gente scapperà, e quindi è impossibile fermare, secondo me, i flussi migratori. Però insomma, se parliamo di questo memorandum tanto sbandierato, alla fine mi sembra di capire che parecchie sono parole, perché poi se la Tunisia non approva il piano di rientro dal debito fatto dal Fondo Monetario Internazionale, questi soldi sono bloccati lì. Per quanto riguarda il memorandum d'intesa, anche lì i partenariati operativi sono ancora tutti da venire e non c'è proprio chiarezza. Mercoledì prossimo dovrebbe venire qui da Piantedosi dal nostro l'incontro con il ministro degli interni tunisino, se non erro.
Sì, gli unici punti fermi sono quelli che riguardano appunto la sicurezza e l'esternalizzazione dei confini. Poi oltretutto la Tunisia sta deteriorando i rapporti diplomatici con tanti paesi subsahariani, che anche quello sarà
certo, perché con i respingimenti ce li ritroveremo di nuovo queste problematiche, anzi forse molto più accentuate.
Sì, sì, sarà un problema ricostruire queste relazioni fra la Tunisia e il resto dell'Africa.
Bene, insomma, parlando di Tunisia, insomma, ci sarebbe probabilmente molto altro da aggiungere, è una situazione da tenere sotto controllo, vediamo anche le mobilitazioni di questi dei prossimi giorni, magari, insomma, vediamo se poi riusciamo anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni ad avere qualche notizia in più della manifestazione che ci sarà venerdì e dell'apertura di questo forum il 20. Invece, parlando, appunto, scendendo un po' nel continente africano, parliamo, visto che il tempo come al solito cioè è tiranno, volevamo con te parlare anche di quello che sta avvenendo in Congo e poi nella Repubblica Centrafricana.
Eh sì, perché in Congo innanzitutto si avvicinano le elezioni, però comincia ad esserci una atmosfera molto, molto pesante. Innanzitutto è successo che il 13 luglio è stato ucciso Cherubino Kende, che è l'ex ministro dei trasporti e dei canali di comunicazione del presidente, è stato trovato morto al volante del suo veicolo, colpito a Kinshasa, e i suoi parenti avevano denunciato il suo rapimento poche ore prima. E di fatto questa morte però si inserisce in tutta una serie di operazioni repressive nei confronti degli oppositori che si stanno dispiegando proprio in vista delle elezioni. Era stato arrestato il 20 giugno scorso, per esempio, un altro oppositore, Frank Diongo, che è stato rilasciato, guarda caso, poi subito dopo la notizia dell'assassinio di Okende. E lui appartiene al movimento lumumbista progressista, che è molto vicino a Moise Katumbi. A Moise Katumbi è vicino anche un altro consigliere speciale che era stato arrestato sulla pista dell'aeroporto ed era stato accusato di avere relazioni con ufficiali ruandesi. Era stato anche arrestato un altro rappresentante del partito di Katumbi perché accusato di incitamento all'odio tribale. Quindi a 5 mesi dalle elezioni presidenziali sono numerosi casi di repressione che non aiutano molto a calmare il clima politico, e questo assassinio chiaramente ha fatto che aumentare le tensioni. Moise Katumbi, che sarebbe il prossimo oppositore, diciamo così, di CKCD alle elezioni, ha subito parlato di un assassinio politico, ha chiesto il sostegno della MONUSCO per far luce a questa che sarebbe la missione ONU per far luce su questa vicenda, e si è incontrato anche con Denis Mukwege, che è il premio Nobel per la pace del 2018, che ha curato più di 50.000 donne nell'ospedale di Panzi, che ha fondato a Bukavu, specializzato in ginecologia, è considerato il massimo esperto a livello mondiale della cura di danni fisici causati dallo stupro utilizzato durante le guerre congolesi come arma. E ha chiesto e Denis Mukwege, che è una persona molto influente e rispettata, ha chiesto delle urgenti consultazioni per dare una risposta.
Sì, premio Nobel anche per la pace nel 2018.
Sì, nel 2018, no? Sì, sì. E quindi l'obiettivo è dare una risposta globale di fronte a questa crisi politica, di fronte al Parlamento che sta svolgendo il suo ruolo. E poi c'è stato anche la posizione di Lucha. Lucha è un'organizzazione, diciamo, sostanzialmente della società civile, che è molto, molto schierata, che poi è stata anche sindica lotta per il cambiamento, che è stata anche soggetta a repressione. E Lucha dice che questo assassinio avviene proprio in un contesto preelettorale segnato da arresti, detenzioni illegali, intimidazioni, molestie, rapimenti, che prendono di mira sostanzialmente gli esponenti dell'opposizione, della società civile e anche del clero cattolico, che si permettono di criticare il governo del paese. Ma lo stesso presidente aveva promesso pubblicamente in un discorso il 25 giugno scorso che le persone che considerano una minaccia per la sicurezza del paese saranno sistematicamente attaccate senza che nemmeno i loro diritti costituzionali vengano rispettati. Quindi, insomma, ha fatto proprio una dichiarazione di intenti. E questo discorso assunto ai vertici dello Stato potrebbe giustificare questa tensione dell'attuale situazione politica. Poi tutto c'è una agitazione da parte dei servizi di intelligence che cercano di reprimere le voci critiche, chiaramente spregio ai valori della democrazia, del suo diritto, che i congolesi comunque hanno esaltato combattendo contro Mobutu prima e poi contro Kabila. E quindi la stessa organizzazione Lucha richiede un indagine indipendente sulle circostanze dell'assassinio di Okende e si dice favorevole a rispondere positivamente all'appello di Weng per una consultazione urgente tra le forze sociali. Certo, il personaggio Okende era stato ministro, scusino Okende, quello che è stato ucciso, era stato ministro di CSD, poi se n'era andato, era comunque proveniva dall'ambiente del sindacato, era impegnato nella società civile, aveva partecipato anche al dialogo intercongolese a San City, quindi poi si era avvicinato appunto a questo Moïse Katumbi. Ma Moïse Katumbi è un altro personaggio che però insomma è un oppositore di Tshisekedi, ma è un personaggio che è un miliardario innanzitutto, prima era un ex alleato del presidente, il suo competitor, ha abbandonato quella che si chiamava l'Union Sacré, che sarebbe stato il partito del presidente. Lui è un ex governatore del Katanga, proprietario di una squadra di calcio, il Mazembe, che è una squadra di calcio famosissima in Congo, poi proprietario di miniere, di rame, di cobalto. Però lui in una intervista fatta qualche tempo fa ha detto che la Repubblica Democratica del Congo sta prendendo piede in una dittatura. Le elezioni si avvicinano, il potere di Tshisekedi dice il presidente sa di non avere precedenti da difendere, si arrabbia e diventa autoritario. C'è un restringimento dello spazio democratico, una repressione che colpisce l'opposizione. E questo è quello che in qualche maniera denuncia Katumbi, e lo fa anche insomma, a ragion veduta, dicendo appunto che comunque la situazione del paese è sempre più difficile. Alcuni dicono che lui critica Tshisekedi per le ragioni etniche, perché Tshisekedi è un Luba, mentre invece Kabila è katangese, e mentre invece Moïse Katumbi è katangese. Però insomma, a parte queste questioni, sicuramente Katumbi ha un potere molto forte in Katanga e anche una ricchezza notevole, e quindi lui sarà molto probabilmente, anzi sicuramente, l'oppositore di Tshisekedi. Però bisognerà vedere se alle elezioni, che sono fra 4 mesi mi sembra, si arriverà in quale condizioni, perché questo sostegno già ha molto movimentato la scena politica congolese. Poi c'è sempre aperta la questione dell'M23 e della situazione negli Ituri e degli scontri con questo movimento sostenuto dai rwandesi, e quindi è una situazione molto complicata, e queste elezioni non garantiscono nulla. E poi tutto avviene, chiaramente, questo l'abbiamo già detto altre volte, in un paese che ha delle ricchezze minerarie enormi, e quindi fa gola l'instabilità di questo paese, fa gola a tanti attori internazionali.
Certo, ricordiamo che le elezioni dovrebbero essere a fine anno, no?
Sì, mi sembra a fine anno, sì.
Quindi si parla di dicembre, e sì, quindi si sta aprendo la via all'instabilità, anche se poi formalmente è stata arrestata una persona, no? La guardia del corpo, se non erro, per il suo assassinio, che però si dichiara anche questa innocente, insomma, quindi.
Sì, poi hanno chiesto un intervento, c'è un'inchiesta internazionale, hanno contattato i sudafricani, hanno contattato gli Stati Uniti, però ancora non hanno avuto risposte rispetto a questa cosa. Però sicuramente è stato un assassino che insomma, ha scosso parecchio, ha scioccato parecchio il paese.
Bene,
negli ultimi 5 minuti parlerei un po' del Centrafrica.
Sì, infatti di questo ti stavo dicendo, no? Approfittiamone almeno per dare qualche altra notizia, poi sicuramente dovremmo seguirle più da vicino anche in altri momenti, che cosa avverrà, perché sono situazioni molto, insomma, lo vediamo in questi giorni un po' dentro di tanti paesi africani, non facciamo in tempo a dare notizie.
No, aspetta che non ti sento più.
No, dicevo, anche in questi giorni ci sono mobilitazioni, manifestazioni anche in altri paesi africani, non riusciamo
sì,
a parlare,
sì,
infatti sì. In Kenya in particolare, ma anche in Sudafrica, insomma, ci sono state delle mobilitazioni, anche qui episodi razzisti, però insomma magari ne parliamo altre volte. Invece in Centrafrica cosa succede?
Beh, perché il 30 luglio c'era questo referendum,
certo,
referendum costituzionale che prevede praticamente che il presidente Faustin Archange si troverà, possa presentarsi per la terza volta alle elezioni come presidente. Lui aveva fatto un discorso il 30 maggio scorso, aveva già detto che il governo avrebbe organizzato questo referendum costituzionale. Chiaramente questa Costituzione, questo cambiamento serve semplicemente a ampliare il limite dei mandati presidenziali. Inoltre un vertice dei paesi meno sviluppati qualche tempo fa a Doha, Touadera aveva attaccato violentemente, e questo entriamo nel quadro complessivo, diciamo, geopolitico della situazione centroafricana, aveva attaccato violentemente gli occidentali accusandoli di mantenere l'instabilità politica per saccheggiare la ricchezza del paese e impedirne lo sviluppo. E oltretutto lui dice che aveva detto che i gruppi terroristici armati, i capi sono mercenari stranieri, cercano in qualche maniera con saccheggi sistematici di creare l'instabilità politica. Però lui dice queste cose quando si è affidato a altri mercenari, cioè alla milizia Wagner. Quindi sono dichiarazioni in netto contrasto con la realtà che fotografa la presenza della milizia Wagner. Infatti centinaia di combattenti Wagner esperti sono arrivati proprio in Repubblica Centrafricana per garantire la sicurezza in previsione del referendum del 30 luglio. E quindi gli istruttori russi continueranno ad assistere le forze armate centrafricane e il personale delle forze dell'ordine della Repubblica Centrafricana in questo aspetto. E poi si era detto all'inizio di luglio che alcuni fonti straniere avevano detto che un numero imprecisato di mercenari Wagner stava lasciando la Repubblica Centrafricana, ma questa informazione è stata poi smentita dal governo. E questa campagna referendaria è iniziata, c'è stata una manifestazione a Bangui della United Youth Movement, movimento dei cuori uniti, sostenitori del sì. Un giorno prima 500 persone avevano cercato di manifestare contro questo referendum, ma insomma sono state subito represse, e chiaramente l'opposizione accusa il presidente di voler rimanere presidente a vita. Touadera, lo ricordiamo, qualche tempo fa aveva imposto il bitcoin come valuta ufficiale a fianco
di... Sì, infatti ne avevamo parlato per quel motivo.
Infatti, con risultati insomma abbastanza deprimenti. E poi si era affidato appunto alle truppe Wagner contro l'opposizione. Lui aveva vinto nel 2015, era candidato alle elezioni presidenziali, poi aveva vinto. È una persona estremamente che corrompe, estremamente corrotto, e l'opposizione peraltro non è che sia molto credibile per certi versi, perché l'opposizione si affida sostanzialmente o a personaggi abbastanza poco credibili, come per esempio c'è un avvocato che sostanzialmente rappresenta il partito dell'opposizione, ma che peraltro è anche un personaggio che è collegato anche al presidente, si chiama Crépin Boli Boumba, e lui è un ex ministro che ha partecipato alla fondazione del blocco repubblicano per la difesa della Costituzione, e ha detto che insomma si opporrà sostanzialmente al terzo mandato e a questo referendum. Dice che la Repubblica Centrafricana è un isolato dei russi di Wagner, e questo è vero, cioè, le sole miniere di Dassima forniscono a Wagner, si calcola, quasi 2 miliardi di dollari, oltre a loro c'è anche il ferro, il legname che viene estratto senza pagare i costi di estrazione all'erario pubblico, e quindi insomma è un meccanismo di sfruttamento di cui già abbiamo accennato. E questo l'oppositore, questo Gumba, dice chiaro e tondo che il risultato già si sa, vincerà di sì al 99%. L'altro oppositore, l'ex presidente Bozizé, che invece è in esilio e lui è collegato con alcuni elementi del Coalition of Patriots for Change, che sono presenti sul terreno, combattono le forze centroafricane, però se, già a gennaio del 2022 più di 500 dei suoi membri sono arresi alle forze centroafricane, e poi peraltro le forze centroafricane sono sostenute dai mercenari di Wagner. E Bozizé, l'ex presidente, è collegato all'opposizione tramite l'intermediario di Parigi. Quindi insomma sono entrambi i lati, sia quello, diciamo così, della resistenza armata del CPC, sia a quello dell'opposizione del blocco repubblicano, estremamente poco credibili da questo punto di vista. Quindi molto probabilmente questo referendum valerà la possibilità di presentarsi per la terza volta. Bisognerà vedere il Wagner come e quanto lo sosterranno, e se i tentativi di Washington di scalzare i russi dal Centro Africa più o meno andranno a buon fine.
Bene, sì, insomma, tanto ci sarebbe da dire. Prima tu accennavi al Kenya, giusto per darla così come notizia, in questi giorni, anche in queste ore, ci sono nuove proteste dell'opposizione proprio in merito al caro vita. Sono state chiuse le scuole a Nairobi perché l'opposizione è tornata a manifestare, quindi magari in questi giorni ritroveremo magari alcune notizie, le ritroveremo anche sui nostri mezzi, come dire, di informazione, sì, i giornali più importanti.
Il presidente ha tagliato i sussidi alla benzina, uno dei primi provvedimenti che ha fatto. Quindi, insomma,
e quindi sì, ci sono parecchie tensioni. Come in questi giorni, non abbiamo modo di commentarlo oggi, però è sempre notizia di oggi, in cui è giunta, che riguarda la Gran Bretagna, ne avevamo parlato un po' di tempo fa, no? Che è praticamente la deportazione dei migranti in Ruanda, poi bloccati dalla corte interna inglese, soprattutto per un problema di costi, adesso è stata riapprovata, così come è arrivata, mi sembra proprio oggi, nel porto della costa sud dell'Inghilterra, come si chiama, una nave, una chiatta,
nave prigione,
una nave prigione, non mi veniva il termine, no? Per come dire, un centro di detenzione galleggiante, chiamiamolo così.
Una cosa aberrante,
sì, una cosa veramente allucinante.
Fa il paio con l'accordo tunisino, comunque, tra l'Unione Europea e la Tunisia, per vedere insomma come l'Europa si comporta nei confronti dell'immigrazione.
Sì, cioè questo è lo stesso principio tende a chiudere tutte le frontiere della fortezza Europa, ben sapendo che, insomma, una cosa ancora più allucinante, lì si parla dei respingimenti, praticamente della deportazione, neanche di respingimenti dei migranti,
sì,
in Ruanda.
Certo, dei richiedenti asilo, cioè
sì, i richiedenti asilo
vengono deportati direttamente in Ruanda e lì aspettano l'esito della loro richiesta, cioè una cosa veramente allucinante.
Sì, insomma, ed è notizia anche questa di oggi, no?
Sì,
una doppia vergogna, diciamo, in un solo giorno,
infatti,
per quello che sta succedendo anche qui in Europa o in Gran Bretagna, no? Anche se materialmente non fa parte più dell'Unione Europea.
Beh, il tentativo è quello di fare in modo che arrivi un messaggio diretto per cui cercare di emigrare in Europa diventa sempre più difficile e sconveniente. Questo è poi il messaggio,
sì.
Vogliono scoraggiare sostanzialmente, lo scoraggiano in questa maniera. Lì si è parlato anche durante il dibattito nel Parlamento inglese della possibilità o meno di imprigionare anche i minori, i bambini, queste chiatte prigioni,
certo.
Cioè si arriva veramente a delle forme di aberrazione umana.
Sì. No, infatti ora diciamo possiamo giusto riporre un po' di fiducia dentro le tante proteste che partono dalla società civile, dalle ONG inglesi, ma anche diciamo dalle aree delle varie chiese, no? quelle forse l'unica, perché ora manca solo la firma del re, il Parlamento l'ha approvato.
Ci sto perdendo un'altra volta.
Dicevo, manca solo la firma del re, insomma, quindi.
Sì, no, ma c'è il silenzio assenso di Carlo. Lui basta che non firma, se ti dà l'assenso, è come se avesse detto di sì. Cioè, se non firma, c'è il silenzio assenso. Quindi ormai è fatta.
Vabbè. Va bene, io penso che, insomma, non so, penso che per, oggi possiamo chiudere qua e poi magari ci risentiamo a settembre?
A questo punto penso voi di sì, ci sentiamo a settembre e niente, ritorneremo a parlare di Africa.
Vediamo un po' che cosa è successo, ovviamente se ci sono urgenze, emergenze, insomma, la radio darà... Confidiamo anche sul tuo sostegno per interpretare e leggere alcune notizie che ci giungono, veramente molto poche, va bene?
Benissimo, allora un saluto a tutti e a tutti e niente, ci sentiamo a settembre.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.